Buonasera, buonasera e benvenuti, benvenuti a tutte e a tutti a questa presentazione che vede, vede qui con noi. Io sono Marco Marchese, sono del direttivo dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Alla mia destra c'è Lavinia Durantini del comitato EOS Arcighe Cosenza, alla mia destra invece abbiamo Fernanda Gigliotti, che è un avvocato e del gruppo del 25 aprile del PD, qui di Cosenza, persona molto conosciuta, e sempre alla mia destra abbiamo Yuri Guaiana, che è il segretario dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Yuri, io faccio soltanto una brevissima introduzione, una presentazione, forse dopo qualche domanda. Apriremo diciamo questo appuntamento per presentare questo libro, Certi diritti che le coppie conviventi non sanno di avere. Già il titolo dice molto sul contenuto di questo testo. E questo libro, fra l'altro, è disponibile qui in libreria, quindi chi lo volesse, insomma, all'ingresso è disponibile. E poi, nelle more di questa presentazione, presenteremo pure quest'altro testo, il cui autore è proprio Yuri Guaiana, che dal cuore della coppia al cuore del diritto. Questo parla di una sentenza della Corte Costituzionale, di cui ci parlerà Yuri, molto importante. E questo libro qui oggi purtroppo non è disponibile, però chi fosse interessato lo può prenotare sempre qui in libreria e quindi ritirarlo successivamente. E abbiamo pensato di fare questa presentazione qui a Cosenza perché in quello che è l'attività a livello nazionale dell'Associazione Radicale Certi Diritti, che questa qui è un'associazione adesso che da qualche mese ha preso anche una connotazione transnazionale, perché è entrata a far parte di quella che nel gergo radicale si chiama la galassia radicale, cioè tutte quelle organizzazioni Nessuno Tocchi Caino si occupa della pena di morte, piuttosto che il Partito Radicale Transnazionale Traspartito Non Violento che si occupa dei diritti umani nel mondo, piuttosto di Non C'è Pace Senza Giustizia, dove si occupa appunto di giustizia e di diritti umani in giro per il mondo. E anche l'Associazione Radicale Certi Diritti è entrata a far parte di questa schiera di agenzie che fanno parte di questo nucleo radicale transnazionale e che si occupa quasi esclusivamente di diritti. L'Associazione Radicale Certi Diritti non si occupa soltanto di diritti LGBT ed è impegnata in diverse campagne. E in questo momento siamo impegnati anche in una campagna iscrizioni, per cui per chi volesse ritirare anche una cartolina, abbiamo delle splendide cartoline, abbiamo utilizzato quest'anno i nudi, per cui abbiamo anche dei testimonial. Per adesso ne abbiamo quattro, abbiamo fra i testimonial anche una d'eccezione, fra i testimonial che hanno prestato il loro corpo per questa campagna iscrizioni, quindi l'abbiamo chiamata proprio Dai Corpo ai Tuoi Diritti. C'è anche Mina Guelpi. Quindi a questo punto io passerei la parola. La serata si svolgerà in questo modo, vi faremo compagnia per circa un'oretta e un quarto, per cui passerò subito la parola a Yuri, che presenterà i libri. Poi passerò la parola a Lavinia Durantini, la quale c'è la possibilità che ad un certo punto la vedrete andare via. Quindi io lo dico all'inizio, ma è una questione lavorativa, di conseguenza con i tempi che corrono, voglio dire, è una cosa importante, di conseguenza preferibile. Qui si accavallano questi appuntamenti e qui sarà così. E poi dopo interverrà chiaramente Fernanda Gigliotti. Quindi a Yuri la prima domanda che faccio, e gli do appunto l'appoggio per aprire, Certi diritti che le coppie conviventi non sanno di avere, un libro scritto a quattro mani da persone che fanno parte dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Com'è nata l'idea? Che cos'è questo libro? Questo è un vero e proprio manuale, così uscito nel comunicato stampa, e quindi spiegaci un po' tu.
Innanzitutto grazie Marco, grazie a Certi Diritti in Calabria per avermi ospitato, grazie all'Arcighe, grazie a tutti appunto per essere venuti. Sì, è un manuale di sopravvivenza, io lo chiamo. L'idea è venuta onestamente non a noi come associazione, è venuta alle coppie che noi come associazione contattiamo, con le quali lavoriamo quotidianamente per la nostra campagna di affermazione civile, di cui poi magari spiegherò alcuni dettagli per parlare della sentenza, che ci chiedono costantemente: ma se mi succede che il mio partner si ammala gravemente in ospedale, io che cosa posso fare per avere informazioni, eccetera? Oppure, se io muoio, e come faccio a tutelare il mio partner? E a furia di dare risposte, chiedendo appunto ai nostri tecnici, in particolare a Bruno De Filippis, che è uno degli autori di questo libro e che è un magistrato molto importante, abbiamo deciso di mettere assieme appunto un manuale di sopravvivenza che innanzitutto aiuti le coppie e permetta loro di barcamenarsi in un vuoto legislativo che è quello che in Italia c'è da anni e anni e anni, per il quale le persone che o decidono di non sposarsi per le più varie ragioni, oppure non possono sposarsi, perché gli omosessuali in Italia, pur non essendoci una legge che lo vieti, non possono sposarsi, e si trovano appunto a vivere la loro condizione, cioè in un vuoto legislativo che deve in qualche modo avere una direzione per sopravvivere appunto in questo vuoto legislativo. E la direzione la cerca di dare questo manuale con tanto di schemi, di piccoli contratti che le coppie possono fare, i due partner possono fare tra di loro per tutelarsi, oppure di documentazione che si deve presentare al notaio piuttosto che al comune, dichiarazioni per poter tutelare in qualche modo i propri diritti. E che cosa emerge da questo manuale? Io non scendo nei dettagli, perché poi abbiamo una tecnica che è molto più brava sicuramente di me. E anche la platea mi dicono che è molto più esperta di me, pertanto magari nelle domande avremo modo di confrontarci. Ma il dato politico qual è? Il dato politico è che di fronte a questa situazione di vuoto legislativo, le coppie etero e omosessuali conviventi vivono un calvario, perché per vedere tutelate le loro, i loro diritti devono o delegarsi, andare dal dirigente scolastico e dire: guardi che questa persona è intitolata ad andare a venire a prendere mio figlio, magari con l'imbarazzo di dover, e quindi fare queste dichiarazioni, oppure andare nel caso dell'ospedale, cercare una soluzione per creare una figura giuridica che permetta di, in caso di incoscienza, poter esercitare, come dire, una tutela e anche il potere decisionale sulla vita o sulle cure del proprio partner, senza che questo sia automatico e con il rischio sempre che ci siano i parenti che contestino. Nel caso di decesso, appunto, c'è sempre la questione della legittima, e quindi di vedersi ridotta la possibilità di disporre del proprio matrimonio nei confronti del proprio partner in caso di decesso, e soprattutto in molti casi magari non si pensa di fare testamento, e quindi a quel punto il partner è completamente in balia dei parenti, come dimostra il caso più recente del partner di Lucio Dalla, che è su tutti i giornali, noi tutti abbiamo letto. Questo libro ci consente anche però di fare chiarezza su alcuni punti, per esempio sulla questione delle visite carcerarie. In carcere le coppie conviventi sono, per l'ordinamento penitenziario, le persone conviventi sono equiparate alle alle coppie sposate. Pertanto, qualora si riscontrassero dei problemi, e se ne riscontrano perché a noi vengono spesso comunicati problemi nei diritti alla visita in carcere perché non si è sposati, ecco, è giusto, è importante che le coppie sappiano, che si faccia chiarezza sul fatto che è già adesso illegale questo tipo di atteggiamento. Questo manuale ci supporta anche in un'altra battaglia che noi stiamo facendo a livello locale, e cioè quella della implementazione finalmente di una legge che è del 1989 e che è la legge anagrafica, che già dal 1989 impone ai comuni di dare un certificato in cui si attesta che due persone, se lo dichiarano, convivono sulla base di un vincolo affettivo. Questo è un documento che spesso e volentieri, come questo manuale dimostra, permette di attivare una serie di diritti anche a livello nazionale, ma è un documento che serve alle amministrazioni locali anche per attivare tutta una serie di politiche positive che limitino, riducano o eliminino del tutto le discriminazioni che all'interno delle macchine comunali, delle macchine amministrative locali si annidano nei confronti delle coppie non matrimoniali, nei confronti anche delle persone LGBT. Questa è una battaglia che stiamo conducendo in varie città, ci siamo ispirati al modello torinese, dove oltre a concedere la certificazione anagrafica si è approvata una delibera nella quale si impegna il comune appunto a prendere tutta una serie di atti amministrativi volti ad eliminare le discriminazioni tra famiglie matrimoniali e famiglie non matrimoniali, e si è fatto ancora di più, si è istituito un settore, un ufficio dove due persone lavorano a tempo pieno e si chiama il servizio LGBT per promuovere la tolleranza nei confronti delle persone LGBT e per eliminare tutte le discriminazioni che si annidano nella macchina comunale anche contro specificamente le persone LGBT, naturalmente nei campi di competenza del comune. Sono tutte cose che hanno una competenza in qualche modo ridotta al territorio locale, però il territorio locale è importante per esempio per combattere l'omofobia, perché campagne contro l'omofobia così radicate nel territorio come solo un'amministrazione locale può fare sono di fondamentale importanza, e noi oggi proprio 22 giugno sappiamo molto bene quanto la battaglia contro l'omofobia sia importante, perché abbiamo letto tutti sui giornali dell'insieme di aggressioni che hanno caratterizzato in maniera nefasta Roma, con il culmine all'aggressione a Guido Allegrezza, un militante che stava organizzando la settimana del Pride e che è stato preso a sassate, calci e pugni da quattro ragazzi proprio durante l'organizzazione del Pride. Oggi c'è una manifestazione appunto a Roma contro l'omofobia, sappiamo quanto le amministrazioni locali potrebbero fare e quanto purtroppo in Italia non fanno. A questo proposito Marco prima diceva l'impegno internazionale di certi diritti che si articola all'interno della galassia radicale, ma si articola anche con il rapporto sempre più consolidato che certi diritti ha con il Gay Europe, che è la branca europea dell'Organizzazione Internazionale per i diritti dei lesbiche, gay, bisex, transex e intersex, che in collaborazione proprio con certi diritti ha oggi scritto una lettera a Mario Monti, a Fini e a Schifani per chiedere finalmente di intervenire contro l'omofobia, perché l'Italia è ad un livello veramente scandaloso per gli standard europei e non solo, per gli standard civili in generale, e quindi intervenire con l'estensione della legge Mancino, chiedere il Gay Europe, ma con una serie di altre attività. Tra l'altro il Gay Europe scrive anche a OSCAD, che è l'osservatorio nazionale contro le discriminazioni organizzato dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri, perché OSCAD già fa colleziona tutta una serie di dati sui crimini d'odio, come vengono chiamati, caratterizzati da odio omofobico in particolare, però spesso e volentieri questi dati non sono resi pubblici, quindi l'IGA chiede una pubblicizzazione di questi dati in modo che tutta la società possa prendere coscienza del problema e soprattutto in modo che si possa operare per innanzitutto facilitare le denunce. Un altro punto importante che immagino Polis sia d'accordo è quella dei corsi di formazione per le forze dell'ordine, per poter aiutare i colleghi, aiutare le persone a denunciare le questioni. Ma torniamo alle questioni più inerenti alle coppie. Quindi questo è quanto emerge da questo libro ad una prima occhiata. L'associazione radicale Certi Diritti però, oltre a battersi per aiutare le coppie a sopravvivere, si batte sul piano giuridico e politico per quello che ritiene essere il vero nodo di svolta, sia contro l'omofobia, sia per i diritti delle coppie, e cioè il riconoscimento della parità di accesso all'istituto del matrimonio civile per tutte le coppie, sia eterosessuali che già possono accedere, sia omosessuali che invece non possono accedere. E questo è stato il cuore, ed è tuttora il cuore, della campagna di affermazione civile che noi abbiamo iniziato nel 2008. Abbiamo anche qui il punto di partenza sono sempre state le coppie, perché come radicali noi crediamo fortemente che la politica sia governo della realtà, quindi il punto di partenza per noi radicali è sempre la realtà. Partiamo da lì per cercare di garantire appunto diritti, doveri, un governo delle situazioni reali, senza ideologie. Questo è l'approccio laico radicale, partire dalla realtà senza dover imporre alla realtà dei cappelli ideologici, cercando di dare forma ad una realtà che la forma se la piglia da sé. Quindi le coppie chiedevano appunto gli diritti, e allora noi le abbiamo accompagnate in un dialogo con le istituzioni. Questo dialogo è partito dal livello più basso delle istituzioni, cioè gli uffici di Stato civile. Le coppie sono andate, hanno chiesto di poter affiggere le pubblicazioni in comune, e l'ufficiale di Stato civile ha negato questo permesso, però il diniego doveva essere scritto. Quindi, una volta avuto il diniego scritto, le coppie sono andate in tribunale, hanno fatto ricorso, e da qui è partito tutto quello che a noi piace chiamare dialogo, perché crediamo fortemente che questo che stiamo facendo sia una forma di dialogo con le istituzioni, nel quale i cittadini chiedono la cittadinanza, ispirandoci peraltro vari esempi, ma in particolare all'esempio di Rosa Parks negli Stati Uniti, la donna nera che ha deciso di sedersi su un posto riservato ai bianchi, quando le è stato chiesto di alzarsi non si è alzata, e da lì è partito tutto un percorso giuridico, ancora una volta, che ha portato alla eliminazione dell'apartheid sostanzialmente negli Stati Uniti. Bene, questo è il percorso che noi stiamo seguendo. Siamo arrivati fino alla Corte Costituzionale, perché due tribunali hanno deciso di eccepire la costituzionalità del diniego, e quindi abbiamo prodotto quello che poi è scritto in questo libro, cioè la sentenza, cioè l'ha prodotta la Corte Costituzionale la sentenza, però noi abbiamo innescato questo processo, che è il 183 del 2010. Mi pare che sia. Vabbè, comunque, fatto sta che è del 2010. Quello che è fondamentale è che è due anni che c'è questa sentenza. In questa sentenza la Corte Costituzionale riconosce, sulla base degli articoli 2 e 3, il diritto fondamentale, costituzionale, fondamentale delle persone omosessuali di vedere riconosciuta giuridicamente la propria coppia. Dice al Parlamento che il Parlamento deve legiferare per garantire questo diritto, può legiferare, può usare la forma che vuole il Parlamento per riconoscere questi diritti, che possono essere le varie forme di unioni civili, ma può essere anche il matrimonio, perché la sentenza non lo nega, e il Parlamento da due anni ignora bellamente quello che la Corte Costituzionale dice. In Germania è successo solo una volta, mi ha spiegato una nostra iscritta costituzionalista, Marisa D'Amico, che il Parlamento abbia ritardato di oltre 6 mesi a recepire una sentenza della Corte Costituzionale, la Corte Federale tedesca. E questa volta si ricorda ancora in tutti i manuali di diritto costituzionale come uno scandalo che mai più si dovrà ripetere nella storia della Repubblica tedesca. Bene, in Italia nessuno, esatto, è la norma, nessuno dà peso, e queste sono le situazioni. Affermazione civile però va avanti, non si ferma a questo, che è un grande successo, perché nonostante la sentenza non abbia riconosciuto quello che le coppie chiedevano, e cioè di cancellare immediatamente il divieto, che non è un divieto basato su una legge, ma comunque è un divieto basato su una consuetudine, e la Corte Costituzionale ha delegato il Parlamento a risolvere la questione, però ha esposto una serie di principi molto importanti nella sua sentenza, appunto quello che ho detto prima, e ha anche dato un'interpretazione molto interessante dell'articolo 29, perché la Corte Costituzionale, l'articolo 29, come sapete, perché è una parte di giuristi, quindi è l'articolo che si occupa di della famiglia, e l'articolo 29, nonostante quello che i nostri amati politici continuano a dirci, non parla di famiglia naturale, di famiglia tradizionale. Addirittura alcuni politici ci vengono a dire che l'articolo 29 parla di una famiglia composta da un uomo e una donna, che non sta scritto proprio né in cielo né in terra. L'articolo 29 parla, dice che lo Stato riconosce la famiglia come società naturale attraverso il matrimonio. Quindi il punto è dire che la famiglia è qualcosa che viene prima dello Stato e che quindi necessita di essere tutelata. Lo scopo dei costituenti era quello di, dopo l'esperienza fascista, tutelare la famiglia dalle intrusioni dello Stato, e che il matrimonio è la forma attraverso la quale questo il riconoscimento dei diritti della famiglia si può attuare. Quindi ci sono, adesso, visto che qui siamo una protetta di giuristi, io butto là questa cosa, è una parte della dottrina minoritaria, sono convinto, però Troilo addirittura è arrivato a formulare l'ipotesi che il matrimonio tra persone dello stesso sesso sarebbe assolutamente costituzionale secondo questa lettura dell'articolo 29, perché lo Stato può riconoscere la famiglia, società naturale, solo attraverso il matrimonio. Mentre di più difficile compatibilità costituzionale sarebbero forme di unioni civili che non rientrano all'interno del dettato costituzionale per il quale appunto è il matrimonio la forma attraverso la quale lo Stato riconosce la famiglia. Questa è una dottrina minoritaria, sicuramente estrema, molto estrema, però forse a una platea di giuristi è interessante sapere quale può essere il dibattito. Dicevo, affermazione civile va avanti con i ricorsi alla CEDU, cioè la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ancora per affermare il diritto al matrimonio, e va avanti riconoscendo tutta una serie, cioè cercando di far riconoscere tutta una serie di diritti singoli, perché la Corte Costituzionale ci ha anche detto che qualora il legislatore non riconoscesse la piena eguaglianza tra famiglie, tra coppie matrimoniali e non matrimoniali, la Corte Costituzionale si riserverebbe il diritto di intervenire per sanare queste discriminazioni. E allora noi stiamo andando a cercare tutti questi singoli diritti per iniziare di nuovo questo processo. Abbiamo raggiunto un grande successo con il Tribunale di Reggio Emilia, quando una coppia di un italiano e un uruguaiano sposati in Spagna hanno deciso di venire a vivere in Italia, e che cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto fare, in barba a Schengen, in barba alla libertà di movimento che è garantita dai trattati europei, dal Trattato di Lisbona in particolare, da tutti, il Trattato di Schengen anche, hanno dovuto lasciare alla frontiera il loro stato civile, perché il matrimonio contratto all'estero tra due persone dello stesso sesso non è valido in Italia. Quindi noi abbiamo e quindi l'uruguaiano non poteva rimanere in Italia se non per 3 mesi come turista. Noi abbiamo impugnato la questione, e il Tribunale di Reggio Emilia ha fatto avere in giunta alla questura di rilasciare la carta il permesso di soggiorno per 5 anni all'uruguaiano sulla base del matrimonio contratto in Spagna, che però non viene riconosciuto in Italia. Quindi c'è una serie di contraddizioni che emergono anche dalla situazione in cui viviamo, che noi cerchiamo di sottolineare per appunto portare avanti la battaglia. Mi taccio qui e
grazie. Okay, grazie Yuri, e do subito la parola alla Vinea Durantini, che rappresenta Leos Arcigay di Cosenza, è un'associazione importante in città, è importante la visibilità delle associazioni nelle città, nei paesi, soprattutto nelle regioni del sud, soprattutto in Calabria, dove paghiamo purtroppo lo scotto anche di un'arretratezza sociale proprio per la scarsezza di iniziative. E su questo poi, dopo l'intervento di Lavinia, vi darò anche un appuntamento importante che è previsto per il 28 luglio a San Giovanni in Fiore, e di cui vi parlerò brevemente dopo. Quindi a te la parola, Lavinia.
Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie a Certi Diritti per aver invitato anche a esserci gay. Penso di poter parlare a nome dell'associazione e dire che siamo contentissimi di essere qui e assolutamente contenti che esista questo libro. Sono anni in cui veramente si parla sempre, giustamente, solo di difesa da attacchi omofobici, solo di battaglie appunto mirate a questo, perché è quello che in effetti la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze preme utilizzare, perché tutti i giorni ti trovi prima di una certa età ad affrontare solo questo, attacchi omofobici e discriminazioni. Il passaggio a coppia e quindi a tutto quello che ti può servire nella vita di coppia arriva con una certa maturità di età, con un certo passaggio, però è una cosa importante. Io parlo adesso da ragazza con una compagna, da ragazza che parla di andare a vivere insieme. Leggere quel libro ti dà delle basi importanti, ti dà delle nozioni che fondamentalmente non hai, perché nessuno te le dà. Non riesci ad avere queste informazioni da nessuno, non puoi chiederle. Andare in comune e chiedere qualcosa di queste sarebbe un'assurdità, avresti delle risposte che ti darebbero l'esatto opposto di quello che è scritto lì, l'esatto opposto dei tuoi diritti, perché non si interessano ai tuoi diritti, si interessano a dare delle posizioni che siano accettabili per tutti. I diritti non vengono salvaguardati. Più leggo quel libro, più ne parlo con i miei, più mi sento fortunata. Io oggi parlavo con i miei di quello che leggevo lì per quanto riguardava l'assistenza del compagno in ospedale, e mia madre, che giustamente mi diceva: vabbè, voi non avrete problemi, le vostre famiglie si conoscono, nessuno negherebbe mai a Deborah il diritto di venirti a trovare in ospedale, che è bellissimo, a prescindere da un attestato di famiglia anagrafica o di convivenza. Ma questa è una cosa che vale per me, io sono fortunata. Il 90% delle altre coppie si ritroverebbe a non poter essere assistita in ospedale. Un mio amico è morto di AIDS, il ragazzo non è potuto andarlo a trovare in ospedale, non lo ha visto al funerale. Non è delle cose paradossali che non ti riconoscono nessun diritto, pur essendo una famiglia, pur amando, pur vivendo insieme, pur avendo tutte le consuetudini che si hanno con un matrimonio. Il matrimonio è un contratto che non abbiamo il diritto di sottoscrivere e che non avendo questo diritto ci nega tutta una serie di diritti basilari che non sono neanche giuridici, è proprio una questione umanitaria, è una questione sociale, una questione emotiva. Il diritto ad assistere il mio compagno o la mia compagna in ospedale non deve essere una questione giuridica, è una questione emotiva, è una questione proprio di basilare convivenza umana, civile, non può essermi negato. In realtà è quello che viene fatto molto spesso. Giustamente ieri prima parlava anche di appunto associazioni che raccolgono indicazioni di appunto attacchi omofobici o di discriminazioni. Noi stiamo collaborando con UNAR per un progetto simile, quindi appunto di raccolta di segnalazioni di discriminazioni o attacchi omofobici, sia verbali che fisici. Quello che si riscontra molto spesso, quello di cui parlano anche molto spesso anche loro, sono una serie di discriminazioni basilari che sono anche sul prendere in affitto una casa insieme, sul appunto l'assistenza in ospedale, su una serie di queste cose che la gente spesso ignora. Quando si parla di gay si parla di attacchi, di aggressioni fisiche o verbali, punto. Per la televisione questo è il nostro problema, niente di più. Se si parla con un gay è tutta un'altra vita. L'aggressione omofobica, ovvio che è un problema, ovvio che è una paura, ovvio che è tutto quello che volete, ma non è solo la nostra vita, non è solo andare in giro mano nella mano. Cioè, io devo poter avere una vita vera col mio compagno, non solo andarci a passeggio, altrimenti se so che vado in una strada che non è il caso, evito volendo, però poi devo poterci vivere insieme. E lì sorgono una serie di altri problemi che la società ignora perché nessuno li dice, ma che sono vissuti in maniera molto importante. Molte persone ignorano persino che un contratto di matrimonio o un contratto all'estero qui non viene riconosciuto. Per molti l'ovvietà è dire: non ti puoi sposare qui, vai in Spagna, ti sposi, perfetto, poi vado a vivere in Spagna, però perché tornare qui mi riporta al punto di partenza, mi riporta ad avere qualsiasi tipo di... cioè, se poi se devo andarmi a operare vado in Spagna, perché è l'unica situazione in cui la mia compagna potrà accudirmi. Ed è una cosa veramente paradossale. L'importanza di questo libro è proprio quella di far conoscere a coloro che sono fuori da questo mondo cosa vuol dire essere omosessuale a livello di diritti negati, ma è importantissimo per gli omosessuali, per conoscere i propri diritti. Sono pochi, sono ingiusti, sono nascosti, ma esistono. E molti di noi non li sanno. Io inviterei qualsiasi omosessuale a comprare questo libro e a leggerlo, perché è importantissimo, è importante conoscere questi diritti, è importante in qualsiasi momento e per qualsiasi problema contattare Certi Diritti, contattare ArciGay, contattare Polis, perché sono associazioni che danno veramente una base di sopravvivenza che è necessaria. Da soli, per come è adesso l'ordinamento giuridico e per quello che è adesso la società, non ci se la fa. È brutto a dirsi, è brutto a vedere questa verità, ma è così. Per cui avere queste basi di informazioni dà uno scatto di qualità alla vita, e poter sapere di poter combattere con altre persone che hanno queste informazioni, che hanno queste nozioni, ti dà una forza in più che noi molto spesso non abbiamo. Sapere cosa fare se ci sono dei figli, sapere cosa fare per avere un contratto che dica che vivi con una persona, vi amate, puoi avere quantomeno un foglio che dica che vivete insieme perché vi amate, non perché dovete dividere l'affitto. È già un mondo a parte, ed è già una cosa diversa dal dover dire, come ti dicono molto spesso, beh, devi prendere una casa insieme, non dite che siete una coppia, dite che siete due amiche, così non avrete problemi. Magari andrei a vivere con un'amica se dovessi dire questo, se vado a vivere con una compagna c'è tutto un mondo dietro. Qualcosa che tuteli anche dalle famiglie, perché ripeto, io sono una persona fortunata, per altre coppie le famiglie sono un ostacolo importante, per altre persone una famiglia che non ti accetta, che ti preclude alcune cose, significa anche avere dei grossi problemi per il tuo compagno o la tua compagna. Sapere di poter tutelare la persona che ami anche da una famiglia che non ti accetta e che potrebbe ferirlo anche dopo che tu te ne sei andato o quando tu stai male, è una cosa importante, dà una sicurezza in più, dà una sicurezza in più per non nascondersi e per vivere la propria vita serenamente per quello che è possibile, quantomeno sfruttando i diritti che ci hanno dato. Appellarsi a questo e farli uscire in maniera molto forte può essere una spinta per la società per darci qualcosa in più. Se però questi diritti non li conosciamo e ci nascondiamo da soli nelle nostre case perché è complicato andare a richiedere l'assistenza per un malato, è complicato richiedere un affitto insieme, eccetera, ci nascondiamo per renderci la vita più semplice, paradossalmente la rendiamo più complicata a tutti. Perché per me può andare anche bene dire che vado a vivere con un'amica. Se io faccio questo e lo facciamo in altri 10, sarà più complicato per chiunque un giorno andare a dire vado a vivere con mio compagno, perché lì dovremmo nasconderci tutti. Quindi veramente mi sento di ringraziarvi tantissimo. Vi ripeto, io l'ho letto con estremo interesse ed estremo piacere, anche estremo stupore molto spesso nel leggere alcuni diritti dei quali non sa l'esistenza. Ci sono anche dei modelli precompilati da poter copiare, cioè veramente c'è tanto e tanto di utile. Quindi grazie tantissime, veramente.
Grazie Lavinia. Prima di passare la parola a Fernanda Gigliotti, appunto un appuntamento. Questo appuntamento è fissato per il 28 di luglio, sarà un sabato e quindi da qui a poco più di un mese, San Giovanni in Fiore. Perché vedete, cioè, questo di cui stiamo parlando in questo incontro, no? Cioè la mancanza dei diritti, e qui non parliamo soltanto della mancanza dei diritti della comunità LGBT, lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, ma parliamo anche della mancanza dei diritti delle coppie di fatto eterosessuali. Allora, questa mancanza dei diritti, abbinata anche a quelle meschinità quotidiane, che si sommano poi nella vita di una persona, no? Giorno per giorno, sul posto di lavoro, a scuola, dove si fa vita sociale, mentre si fa sport, lasciano comunque un segno, cioè un segno quotidiano, e queste meschinità sono poi dopo i piccoli e grandi atti di omofobia. Cioè omofobia non è soltanto la persona che viene aggredita e mandata in ospedale per casa, ma sono tutte quelle offese che si ricevono da parte di persone che per ignoranza o volutamente colpiscono, diciamo, queste persone che sono persone che lavorano, che sono brave, che sono cattive, che sono ipocriti, che sono persone invece amabilissime, esattamente come tutti gli altri. Allora, questo appuntamento per il 28 di luglio, che è un appuntamento a San Giovanni in Fiore che sta diventando fisso, l'anno scorso è stato dedicato all'omofobia, quest'anno invece lo dedicheremo ad un altro tema, secondo me molto ancora più interessante rispetto all'anno scorso, che è la vita di coppia. La vita di coppia, perché pensiamo che se la generalità dei cittadini avesse l'opportunità di conoscere che le dinamiche di una coppia omosessuale sono identiche alle dinamiche di una qualsiasi altra coppia eterosessuale, allora magari si capirebbe che la negazione dei diritti sfocia in un qualche cosa che possiamo chiamare discriminazione, che è discriminazione. E più si va avanti, più si prende coscienza di queste discriminazioni, ci avviciniamo ad un'altra parola che a me piace, cioè non mi piace il concetto in sé, cioè mi piace evocarla per far capire realmente di che cosa purtroppo stiamo parlando. Io non sono un amante della parola omofobia, perché secondo me non descrive completamente quello di cui stiamo parlando, ma ci avviciniamo sempre di più con questa consapevolezza a quel concetto che è il razzismo. Di questo stiamo parlando. Allora, io a Fernanda faccio una domanda adesso tecnica. Te sei un'avvocatessa, per cui sei un'avvocata, ok, sei un'avvocata, e quindi ho fatto il mio scivolone, va bene. E quindi ti chiedo, dal punto di vista tecnico, come valuti questo libro? So che tu l'hai letto, l'hai studiato, e quindi vediamo una tua valutazione.